chiude il ritiro in Val di Sole mentre la società è impegnata in importanti rinnovi, a tener banco su tutti quello di Victor Osimhen.
Rieccoci in studio. Passaggio Tiro. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Buon pomeriggio a tutti, questa è Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani, in redazione Dario Sarnataro, squadra al completo questa mattina per quest'ora tutta azzurra che affronteremo insieme, e tantissimi gli argomenti da sviscerare in vostra compagnia. Come abbiamo detto nel lancio della puntata, a tenere banco è il rinnovo, meglio il futuro di Victor Osimhen, tante le voci, tante le voci ovviamente relative al suo possibile rinnovo, ma poi anche una terza opzione tra rinnovo e cessione, ovvero la possibilità che svolga questo anno a Napoli e che poi possa partire senza rinnovare, possa partire l'anno prossimo però eventualmente con una perdita in denaro piuttosto notevole da parte della società sportiva Calcio Napoli. De Laurentiis proverà a trattenerlo inserendo una clausola sulla quale comunque non c'è un accordo con Roberto Calenda, ovvero l'agente di Victor Osimhen, che sogna di e spera di poter realizzare, di poterla fissare non più di 100 milioni di euro. Il Napoli invece vorrebbe partire da una base per la clausola rescissoria di 120 milioni. Insomma, poi però il futuro di Victor Osimhen è legato a doppia mandata, quello di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain, qualora il calciatore dovesse salutare la squadra parigina, ecco che ovviamente si andrebbe a muovere tutto il diciamo il tam-tam dei numeri 9 d'eccellenza in campo europeo, e diventerebbe chiaramente la questione di Victor Osimhen una questione di estrema importanza e delicatezza. Di tutto questo parliamo in questa ora fino alle 14 in vostra compagnia qui su Radio Marte. Voi scriveteci al 339-666-9990, a brevissimo apriremo anche le linee allo 081-63-6363 per permettervi di intervenire in diretta con Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport. Ma nel frattempo la partita del Napoli di ieri, ricordiamo il Napoli ieri alle 18:30 ha disputato la sua seconda e ultima amichevole contro la SPAL in Val di Sole, lì al campo di Carciato a Di Maro. Il risultato è stato deludente per alcuni, assolutamente comprensibile però, perché la SPAL ha fermato il Napoli sul risultato di 1-1, un pareggio che i tanti tifosi presenti sugli spalti di Carciato non si aspettavano. Non bisogna dire la verità, anche perché Garcia l'aveva annunciato, ha mantenuto fede alla promessa fatta, hanno giocato quasi tutti i titolari, 10 undicesimi di titolari schierati nel secondo tempo, titolari che non hanno sfigurato, ma certamente insomma si avvertiva il peso della preparazione atletica, di questa prima fase di preparazione atletica da parte del Napoli di Rudy Garcia. Ricordiamo che nei primi giorni c'è stato un importante lavoro a secco, e poi i nazionali, i big, quindi quelli che ieri sono stati schierati nel secondo tempo, hanno veramente avuto pochissime sedute di allenamento a disposizione, perché sono tornati soltanto sono arrivati in ritardo a Di Maro perché potevano godere di qualche giorno in più di ferie. In ogni caso, quello che si è notato, l'abbiamo visto tutti, è stata la grinta, la fame dello stesso bomber nigeriano. In molti ce lo state scrivendo ed è veramente così. Victor Osimhen non si è risparmiato, addirittura incitava i suoi a riprendere in mano la partita dopo il gol di svantaggio subito proprio tra l'altro con una punizione magistrale tirata dal centrocampo, dal giocatore della SPAL classe 2005 Puletto, che insomma si è fatto ammirare, ha segnato un grandissimo gol contro i campioni d'Italia, quindi una grande soddisfazione anche per la SPAL, per il suo tecnico, che tra l'altro avremo tra pochissimo in diretta con noi qui a Marte Sport Live. Continuate a scriverci 339-666-9990. Apro ufficialmente le linee telefoniche tra qualche istante, perché abbiamo in diretta, in collegamento con noi, la firma del Corriere dello Sport, Antonio Giordano. Bentornato su Marte, Antonio.
Eccomi qua, ben trovato Emanuele.
Allora Antonio, la partita di ieri, abbiamo detto un 1-1 che ha deluso tanti, però sgomberiamo subito il campo dai dubbi, era anche più che comprensibile visto che il carico di lavoro è stato davvero molto pesante in questi primi giorni.
Ma sì, in genere in certe amichevoli e in certi risultati è giusto anche andare a cercare degli arbitri che hanno un fondamento, ci sta tutto, anche le grandi motivazioni della spalla, oltre che la capacità di un allenatore, di Carlo, che ho sentito tra un po', ascolterete, che ha una sua una ricca esperienza, quindi delle contromosse che possono aiutare nel momento in cui una grande squadra, peraltro campione d'Italia, può vestire il peso della fatica e anche di un'attenzione che non è ancora esageratamente sviluppata. Però queste poi appartengono anche alle letture un po' dei luoghi comuni, perché c'è dell'altro, cioè che per trasmettere delle belle sensazioni è preferibile riuscire anche a domarle queste situazioni.
Sicuramente. Per intervenire in diretta con Antonio Giordano 081 636 363, se volete inoltrarci le vostre domande invece via WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, 339 666 9990. Subito un nostro amico da casa, Enzo da Bacoli, ti chiede: Antonio, Lobotka e Osimhen come stanno? Da come ho capito, poca roba a livello di infortunio. Mario Rui, 2 settimane confermate?
Non ho idea di quello che sia il bollettino medico di giornata, me ne dolgo, ma questi tempi consentite anche ad un umanissimo cronista di stare un po' in vacanza. E
non no, però posso subito toglierti dall'imbarazzo, posso rispondere, perché Mario Rui, la speranza del Napoli, Enzo, è quella di che l'infortunio non lo tenga lontano dai campi per più di 2 settimane. Si attendono gli esami strumentali nelle prossime giornate. Ricordiamo che il Napoli ha concluso oggi il ritiro di Di Maro, ha svolto l'ultima sessione di allenamento e quindi è in viaggio verso Napoli, quindi sì. È chiaro che si dovrà vedere nelle prossime settimane. Lobotka e Osimhen, una botta, non si sono allenati questa mattina. Osimhen ha svolto lavoro differenziato in palestra con un vistoso cerotto sulla gamba, però non sembra assolutamente nulla di preoccupante.
No, non credo, soprattutto non ce l'ha, questo è un periodo delicato della preparazione ed è giusto poterlo sfruttare, anche perché tra meno di un mese sarà già un calcio vero. E quindi ti dovrai portare appresso tutto quello che hai fatto in questi giorni, se non l'hai fatto non te lo porti.
Allora Antonio, in tantissimi ovviamente si chiedono e ti chiedono il futuro di Victor Osimhen legato a doppia mandata, lo dicevamo, a quello di Mbappé, un'offerta stratosferica addirittura per l'ammontare di 1 miliardo di euro, pare quella dell'Al-Ahly dell'Arabia Saudita, per il Paris Saint Germain 300 milioni di euro, 700 milioni magari solo per un solo anno per portare Mbappé in Arabia, ma insomma sono cifre folli. Dove arriverà il mercato con l'inserimento dell'Arabia Saudita?
Non sappiamo quello che può succedere. Stamattina c'era uno straordinario pezzo di giudice sul Corriere dello Sport.
Lo avremo dopo in diretta, infatti.
Sì, Alessandro è molto bravo.
Sì.
Mette sempre dentro ogni tipo d'argomento una lettura che è anche futurista, cioè ci aiuta a cercare di capire quello che sta succedendo nel calcio e dove può finire il calcio. La chiusura del pezzo di stamattina è straordinaria, se non vorremmo essere nei panni di FIFA e UEFA, ed è vero, perché oggi bisogna comunque cominciare a fronteggiare questa mareggiata che sta arrivando. Noi prendiamo a volte con un sorriso, con leggerezza o anche con un giusto stupore certe indicazioni che arrivano dal mercato, ma 700 più 300 fanno fanno una cifra che sistema il prodotto interno lordo di non so quanti paesi, fanno una cifra che sistemano problemi seri intorno al calcio. Io non voglio fare la retorica che in genere un sentimento dal quale, come dire, starsene anche un po' alla larga in certi casi, però siamo andati ben oltre adesso. Pensavamo di essere andati già oltre con i 180 milioni di euro, i 220 di Neymar qualche anno fa. Oggi siamo dinanzi a un pericolo serio che tra l'altro non è facilmente controllabile. C'è una ricchezza troppo ricca, per essere frenata. C'è uno smodato uso del denaro, una forma di prepotenza che rischia di travolgersi, e certe regole, certi paletti vanno fissati. E so bene che fatte le leggi poi si trovano gli inganni, ma almeno che si cominciassero a fare le leggi.
Esattamente così.
Se si riesce a fronteggiare l'inganno.
La realtà è che pare che i vertici del calcio europeo siano molto in ritardo in tal senso. Intanto io prima di lanciare...
Su vari argomenti.
Sì, direi proprio
anche
di
quelli
sì.
Italiani.
Ah sì, assolutamente sì. Lo affrontiamo magari dopo l'argomento perché è estremamente interessante. Prima però di lanciare la pubblicità, ricordo a tutti i nostri radioascoltatori che dalle 12 di oggi, quindi di oggi martedì 25 luglio, inizia la fase 2 della campagna abbonamenti. Sarà possibile rinnovare abbonamento full solo cambiando posto e settore. Quindi per tutti coloro i quali sono interessati all'abbonamento full pur cambiando posto e settore, insomma, l'abbonamento... E questo è il momento di approfittarne anche per evitare magari la possibilità di perdere appunto l'abbonamento, anche perché si sa che sono estremamente richiesti e stanno andando a ruba. Nel frattempo io vi lascio la pubblicità, qualche istante però torniamo subito da voi. Continuate a scriverci al 339-666-9990, vi aspetto.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Le 13:20, bentornati a Marte Sport Live. Chi vi parla è Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani, in redazione Dario Sarnataro, ma ne vogliamo subito al telefono ad Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport. Ben trovato Antonio.
Sono qua,
eh. Sì, non ti sei mosso per tutta la durata della pubblicità.
No.
Ok,
no.
Perfetto, hai preso appunti, mi raccomando, perché noi ti vogliamo attento.
Ma cerco di fare del mio paese.
ok, questo è l'importante. Allora, ci sono arrivati diversi commenti in merito alla questione che stavamo affrontando precedentemente, ovvero la rabbia su Mbappé, 1 miliardo, insomma davvero cifre astronomiche. Un nostro amico da casa ci dice: di cosa ci meravigliamo, gli arabi ci hanno dimostrato già in questo mondiale che possono tutto. Qualcun altro invece, devo dire con un'osservazione che mi piace sottoporti, Antonio dice: quanta ipocrisia, negli anni 80 avevamo più soldi di tutti ed andava bene a tutti, poi è arrivata la Premier ed anche lì nessuno fiatava, adesso che i soldi ce li hanno gli arabi non va più bene. Cosa ti senti di rispondere ad Antonio, tuo omonimo tra l'altro?
Ma che intanto mi pare che questi soldi qui siano tanti, cioè qui non si tratta di ipocrisia, qui si tratta di demolire il mercato, perché se in passato il mercato è stato drogato, ed è stato drogato, ma non soltanto, mi verrebbe da dire, dalla Serie A degli anni 80, dalla Premier dopo, insomma comunque avveniva dentro un regime di libera concorrenza che si poteva più o meno accettare, cioè c'erano i grandi ricchi e c'erano poi i grandi normali e c'era anche questa povertà che richiedeva, come dire, la necessità di aguzzare l'ingegno, il cosiddetto calcio di provincia, quelli che vanno a cercare il talento che deve ancora germogliare, che hanno la capacità di guardare oltre. Ora no, ora non c'è nulla, cioè ora c'è un mondo ampio che è nella condizione di arrivare a prendersi tutto come quando eravamo bambini e il più scarso portava il pallone e quando andava in porto se ne tornava a casa, tanto per banalizzare. La verità vera è che si arrivi con 700 più 300 milioni, che neanche so quanto vengono, perché mi rifiuto di fare la somma. Non solo perché sono un asino, cioè, non c'è competizione.
No, non c'è.
Cioè, se strappi Brozovic, Milinkovic al campo del sogno, ma di un sogno che sia diverso, cioè il sogno di vivere dentro un calcio che ti dia delle soddisfazioni, che ti proponga la prospettiva anche magari di vincere il torneo più bello, ci rinunci. Perché ci rinuncerei anch'io, anzi se c'è un giornale arabo che accetta uno che non c'è la parola di arabo
ti metti sul mercato, ok,
prometto di imparare la lingua nel minor tempo possibile, ma
è dura, penso che sia dura quella.
Ma qualcosa faremo, insomma.
È un sacrificio che si accetta volentieri, si affronta volentieri. Allora,
non faccio l'ipocrita,
No, ma no, sono assolutamente d'accordo con te. Ricordo il numero per intervenire in diretta con Antonio Giordano, 0816363. Continuate a scriverci anche al 339-666-9990. Allora, Antonio, il mercato delle italiane, delle big italiane, in particolar modo quello di Inter e Milan, un tuo giudizio ad oggi, ovviamente 25 luglio 2023?
Beh, il mercato dell'Inter esiste o non esiste? Esiste molto in uscita, esiste poco in entrata, qualcosa è successo, ma molto meno di quello che è stato spazzato via dalle esigenze, probabilmente anche da quello che è capitato sul mercato. Cioè, perdere Onana, Lukaku, Skriniar, Brozovic, come dicono quelli lì, giovani, è tanta roba. Forse ne ho dimenticato qualcuno, devo aggiungerci D'Ambrosio, che un suo peso ce l'aveva, cioè Gagliardini che numericamente garantiva anche il turnover. Poi è chiaro che se andiamo a leggere il rendimento dei singoli c'è una differenza, ma c'è per tutti. Non vorrei dimenticare Dzeko, perché se non me ne faccio una colpa, visto che è uno dei centravanti del quale maggiormente mi sono innamorato negli ultimi 15 anni. Il mercato dell'Inter è un mercato da fare, il mercato del Milan è un mercato diverso. Non so se c'entri il Moneyball o gli algoritmi o l'intelligenza artificiale. Il Napoli dell'anno scorso ha insegnato ad andarci cauti, però onestamente non è semplice dover rinunciare a Tonali, a Brahim Diaz, alla personalità acuta di Ibra nello spogliatoio. Certo c'è Mignan, c'è Teo, è conservato un'ossatura di atletismo, anche di capacità tecnica rilevante, lei è girata come una serie di giovani che appartengono ad una filosofia uguale e diversa a quella degli anni scorsi. A me Mignan è sempre piaciuto quello che ha fatto,
sì.
Poi il campo ti dice altro, ma questi sono i discorsi del poi, ecco. Piuttosto è un mercato che non è partito quasi da nessuna parte.
Sì, molto a rilento.
Si può dire che non è partito neanche a Napoli?
Non è partito a Napoli. A Napoli ci si sta, diciamo, concentrando di più sui rinnovi.
No, mi dice che sono radical shit.
ma lo sei, diciamo, devi fare pace con questa tua natura che non vuoi accettare. Questo è un problema che va affrontato. Direi che lo affrontiamo, ma non.
Cardaro, vi prego.
è in redazione, ti saluta caldamente. Ha detto prima o poi tocca a tutti la Castelli, quindi ora è toccata a te. Però da qualche istante, non voglio essere scortese nei confronti di Marco, che è in collegamento telefonico e vuole porti una domanda. Benvenuto su Marte, Marco.
Forza Napoli, sono Marco. Io volevo fare sempre i miei complimenti indubbiamente alla conduttrice, che è bravissima.
Grazie.
Volevo fare una domanda all'ospite. Io volevo dire questo: se Zelischi vuole andare via, sicuramente si potrà trovare un degno sostituto. Si troverà un degno sostituto. E poi la mia domanda è all'ospite: se questo Napoli si può migliorare e dove si può migliorare? Grazie e buongiorno.
Grazie Marco. Antonio, a te.
È meraviglioso ospite, Marco, ma lo dico con simpatia, mi è piaciuto.
Antonio Giordano, firma finissima e radical chic del Corriere dello Sport.
Questo fatto che tutti facciano i complimenti alla Castelli sta diventando
stancante.
Un po' la moda. Zelischi non vuole andare via, come lo deve dire.
Esatto.
Ha detto no agli arbitri, e non mi sembra poco. Io avrei detto sì, ma non al posto di Zelischi, al posto di... Ha detto no alla Lazio, Zelischi vuole stare qua. Zelischi è un giocatore che non è facile da sostituire. Ripeto un concetto vecchio, l'ho già detto, cioè se vi andate a vedere tutti i gol del Napoli, poi fatemi sapere, col conteggio alla mano, quanti assist ha fatto Zelischi e quanti assist per gli assist.
Esatto.
Cioè quante volte entra nella produzione decisiva del gol, che in genere non viene sottolineato dalle statistiche, ma ha un valore preciso. Il Napoli si può migliorare. Si può migliorare perché aver chiuso il campionato con 16 punti di vantaggio non significa farti ripartire con 16 punti di vantaggio. Aver perso Spalletti e Giuntoli non è un dettaglio. E non lo dico per mancanza di rispetto nei confronti di Garcia e di Meluso.
Certo.
Lo dico perché dentro un sistema già avviato, consolidato, c'erano delle conoscenze dirette, anche caratteriali, anche ambientali, quindi di gestione di quel patrimonio che non sfuggivano né all'uno né all'altro. E c'era anche quindi dentro questo patrimonio la conoscenza di un codice genetico sul quale poi dovevi intervenire, e sapevano subito bene cosa fare, dove fare e come farlo, cioè se serviva un giocatore, in quale ruolo, in quale tipo di caratteristiche. Non tutti i mediani sono mediani, non tutti i registi sono registi e sono uguali o simili o hanno lo stesso tipo di calcio, la stessa tipo di personalità, poi devi vederli, verificarli, però sono cose che sappiamo, ci siamo detti. Napoli si può migliorare, intanto deve prendere un centrale difensivo perché non c'è, manca il titolare.
È un po' in ritardo da questo punto di vista.
L'anno scorso il Napoli prese Kim, se non ricordo 27. Male, il 27 luglio, sì, bravo.
Sì.
27 luglio, però ci arrivò alla firma il 27 luglio. Sapeva già da un mese che sarebbe stato Kim.
Secondo te ora non è così? Non l'ha individuato?
Ora non lo so. Boh, qualsiasi cosa dica, ognuno di noi poi viene tacciato di essere incapace, incompetente, disinformato. C'è chi dice addirittura alla gente: non fidatevi dei media, dimenticando che c'è stato chi in passato poi si è venduto un accordo con Osimhen durante la presentazione di Garcia, che di fatto non esisteva, più o meno una specie di patto. Siamo ancora qua, non è ancora accaduto, quindi le dinamiche del calcio ma anche della dialettica a volte portano a dire delle cose che non si realizzano. Non c'è assolutamente nessuna volontà di dolo nel mondo dei media nel momento in cui danno delle informazioni. E poi vorrei ricordarlo, spesso un'idea, una notizia, se la Castelli, direttrice generale del Napoli, sta pensando, che so, di acquistare Son del City, faccio un nome che è irraggiungibile, e già quella è una notizia. Se poi chiama il City per chiedere scusate, ma vendete Stone, è ancora un'altra notizia.
Sì.
Se poi non lo prendono, è ancora un'altra notizia, ma intanto certe cose sono accadute. Non stiamo qui a fare l'alfabetizzazione del mercato, non ho questa pretesa, però è un po' stancante, anche
molto,
anche troppo elegante, come dire, ritrovarsi sempre e costantemente al centro di questi discorsi anche un po' populistici ad effetto, roba da social, da odiatori seriale, di gente che vuole divertirsi un po'.
No, io...
se uno vuole divertirsi possiamo divertirci, andiamo a scavare dentro gli archivi, ce ne stanno di cose da tirare fuori.
Allora Antonio, ti interrompo perché abbiamo Sergio in collegamento telefonico. Sergio, benvenuto su Marte, la tua domanda per Antonio Giordano.
Salve, buongiorno. Sono molto fortunato perché riesco sempre a prendere la linea quando c'è lui, fa piacere potergli fare delle domande. Volevo sapere se, dopo aver visto la prima partita insomma con la Spalla, no? La prima amichevole, questa maggiore verticalizzazione che c'è stata e che si è, diciamo, preannunciata come nuovo, diciamo, gioco di Garcia in questo minor possesso palla, può comunque comportare il fatto di poter esporre la squadra a più pericoli di contropiedi. È vero che giochiamo, sembra, 10 metri più indietro, però volevo sapere se il fatto di non avere questo possesso palla come con Spalletti ci può esporre, vista anche la mancanza di team, e non sappiamo chi sarà il sostituto, a maggiori pericoli. Tutto qui, un saluto, grazie.
Grazie a te, vai Antonio, rapidissimamente, perché abbiamo la pubblicità.
Sì, intanto grazie a Sergio per le parole. No, intanto io credo che le prime amichevoli nelle quali qualcosa bisognerà veramente riuscire a leggere sono quelle che verranno da Castel di Sangro, quando si alza il livello degli avversari, si alza anche la percentuale di titolari presenti e aumenta anche l'incidenza delle indicazioni dell'allenatore. Per ora valgono poco, sono delle nozioni abbastanza superficiali, poi dopo si vedrà. Però non credo che a una squadra che rischi il contropiede portando troppi uomini al di là della linea del pallone.
Staremo a vedere, insomma, è una prova iniziale, quindi davvero è ancora tutto da studiare, da mettere in moto i meccanismi, trovare i giusti equilibri con il nuovo allenatore. Ti ringraziamo, Antonio, per essere stato con noi.
Grazie a te, buona giornata. Grazie. Saluto a Dario.
Grazie, non lo so perché ha fatto un po' il terribile, quindi non sono sicura di volergli trasmettere i tuoi saluti. Detto questo, salutiamo Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9920. A tra pochissimo.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Bentornati a Marte Sport Live, le 13:36. Chi vi parla, Manuela Castelli, regia Gigi Soriani, qualcun altro che pure dà molto fastidio, devo ammettere, insieme al caporedattore in questo momento, Dario Sarnatano, che veramente oggi è un delirio in quella cabina lì di regia. Sono abbastanza preoccupata. Detto questo, però, voi state continuando a scriverci al 339-666-9990 le vostre domande. Li girerò al nostro prossimo ospite. Diamo il benvenuto a Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport. Bentornato, Salvatore.
Ciao Manuela, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, Salvatore, il Napoli si sta adoperando tantissimo per i rinnovi, è andato in porto e l'ha annunciato De Laurentiis durante la presentazione della squadra agli Altimaro, quello di Lorenzo, il capitano del Napoli, fino al 2029-2028 più un anno di opzione. Ma ieri c'era una presenza importante a Di Maro, quella di Mamuka Yugeli, ovvero l'agente di Kvaratskhelia. Secondo te quanto manca per poter raggiungere l'accordo per un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio del georgiano?
Io credo relativamente poco, ma in ogni caso non bisogna soffermarsi, secondo me, troppo sul fattore temporale, nel senso che Kvaratskhelia è arrivato l'anno scorso a Napoli, che vuol dire che ha altri 4 anni di contratto e che in questo momento un rinnovo vuol dire soltanto riconoscergli quanto di grandioso ha fatto nella stagione appena conclusa, e che vuol dire, insomma, per lo più da un punto di vista economico, l'ingaggio sarà quasi raddoppiato, arriverà comunque a guadagnare poi circa 2 milioni e mezzo netti, che sostanzialmente per il miglior calciatore della Serie A sono anche da considerare pochi, quindi non essendo la durata il vero problema di questo contratto, le parti non hanno assolutamente fretta di concluderlo. Secondo me il Napoli fa anche bene in questo momento a soffermarsi di più su quelli che sono i casi un pizzico più spinosi.
Pizzico più spinosi o anche molto più spinosi, come quello di Victor Osimhen. Ci chiede un nostro ascoltatore che non si firma: secondo te è concreto e quanto l'addio di Osimhen?
Secondo me siamo abbastanza lontani da questa possibilità, quindi in questo momento è giusto avere un ottimismo anche un po' più di cauto, perché come è successo tante volte in passato, mi viene da pensare magari con Koulibaly, che tante volte è sembrato prima quasi venduto al Chelsea, poi quasi venduto al Manchester City e poi solo dopo molti anni effettivamente si è concretizzato l'addio, anche Osimhen si trova in un ambiente dove si sente amato, dove si sente in qualche modo poi anche gratificato da un punto di vista professionale, perché è arrivata la vittoria dello scudetto, perché è stato il leader di una squadra che ha giocato ai quarti di Champions League e obiettivamente sarebbe stata anche in grado di arrivare in semifinale, per cui non ha questa esigenza di lasciare Napoli. Chiaramente il rinnovo di contratto in questo momento serve a conferirgli uno status, lo status di uno dei giocatori dell'elite in termini di centravanti, ecco, in Europa, quindi con un ingaggio top, magari con una clausola rescissoria che in qualche modo gli permetta di cedere alla tentazione di andare in un top club senza impelagarsi in una trattativa, certo, che sappiamo con De Laurentiis può essere sempre imprevedibile, ma non c'è assolutamente la fretta di andare via, non c'è questa necessità, ecco, di cambiare squadra.
Salvatore, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie, buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano. Io accolgo in diretta con me Dario Sarnataro e do il benvenuto, perché è in collegamento da qualche istante, all'allenatore della SPAL, Mimmo Di Carlo. Benvenuto su Marte.
Buongiorno, salve, buongiorno a tutti.
Mimmo, ci tenevo, più che altro lo dico, certo, che ci tengo, conosco personalmente Mimmo Di Carlo, grande persona, grande tecnico, quindi ci tenevo a fare questo blitz nella trasmissione di Emanuela.
Con
ciao Mimmo,
grande
come
piacere.
Stai? Tutto bene?
tutto bene, dai, ho fatto un bel ritiro, adesso abbiamo finito e ci prepariamo per la seconda parte, saranno 2 o 3 giorni.
E soddisfatto delle indicazioni, per quanto relative, ma comunque sono sempre indicazioni, della gara di ieri con Napoli?
Beh, chiaramente incontrare i campioni ha fatto piacere a tutti, perché Napoli veramente è una grande squadra, e ieri magari voi ne eravate fuori, ma io ero in campo e ho sentito quelle mie belle cose che i giocatori si dicevano, si sostenevano, il fatto di Osimhen che quando ha fatto gol chissà che va a prendere la palla e la mette al centro perché vuole vincere la partita. Ci sono tante cose belle che ieri ho sentito e ho visto tra il gruppo e i giocatori, che c'è grandissimo, grandissimo feeling.
Mister, ma che soddisfazione si prova a fermare i campioni d'Italia, tra l'altro con un gol meraviglioso di un calciatore classe 2005 da metà campo, da calcio piazzato, cioè veramente siamo rimasti strabiliati.
Beh, non si poteva chiedere di più ieri, nel senso che tanti giovani in campo, che quest'anno stiamo valutando il ritiro, abbiamo valutato il ritiro, ce ne sono veramente 4-5 che sono veramente bravi, compreso Prati che non ho fatto giocare.
Ecco, ne parliamo di Prati, perché là vogliamo arrivare, noi la stiamo prendendo alla lontana.
Che non ho fatto giocare e hanno dimostrato comunque grande attaccamento, perché io gli ho chiesto in questi 10 giorni di creare una mentalità che è di lavoro, di serietà, di attaccamento alla maglia e di lavorare per creare una base di atteggiamento, e penso che ieri hanno fatto questo tutti i giocatori, sia i giovani che i vecchi, quindi la cosa bella è stata questa. Poi sapete bene che il calcio d'agosto bisogna prenderlo con calma, perché i carichi di lavoro delle squadre avversarie, le squadre nostre, sono sempre diversi. Magari noi eravamo un po' più freschi,
però la squadra messa in campo molto bene, si vedeva già la mano di Di Carlo, che è un ottimo tecnico. Ma Mimmo, ti chiedo appunto, Prati non l'hai fatto giocare perché già sull'uscio o perché piace anche al Napoli, secondo quanto sai? Ovviamente magari lo chiediamo anche al direttore Filippo Fusco, ma nei prossimi giorni.
Sì, posso parlare in questo modo di Prati. Io ho allenato questi 10 giorni, è un giocatore intelligente, un gran professionista, è già grande, perché ragiona, ha un'intelligenza calcistica già da giocatore, si deve un po' strutturare, ma questo fa parte della sua giovane età, può fare 2 ruoli. Lui può fare sia il centrocampista davanti alla difesa che il centrocampista a 3, come ha fatto ai mondiali. E mi permette di dire, lui è un giocatore che vede davanti, e non è facile trovare un giocatore italiano che giochi in avanti, non è facile, giovane. Lui ha questa qualità, questa capacità di giocare questi 2 tocchi, di sempre cercare la palla in verticale, e sappiamo bene per il 4-3 quando può essere importante.
È vero.
Tra l'altro una nota di colore volevo aggiungere, perché di solito il Napoli rimane affascinato da questi calciatori che lo puniscono, come giusto che sia, con classe. Ricordiamo il caso più eclatante, ultimo, quello di Simeone, no? Ci ha punito con la Fiorentina, e poi è diventato un calciatore del Napoli. Magari lo auguriamo lo stesso destino a Puletto, dopo però aver portato una promozione per la spalla, mister.
Questo sì.
Beh, dai, Puletto è un giocatore che ha grandissima qualità e forza fisica, deve trovare continuità, ma è un ragazzo giovane, i ragazzi giovani vanno magari portati giorno dopo giorno a migliorarsi e lasciare esprimere soprattutto le loro qualità. E quello che in ritiro a tutti quanti i giovani ho detto di lasciarsi andare, non di lavorare con la preoccupazione di essere giudicati, devo essere sincero che mi hanno dato veramente soddisfazione in questi 10 giorni, anche se c'è tanto da lavorare con loro, ma i presupposti sono buoni.
L'ultima, Mimmo, prima di salutarti, sei anche in viaggio, l'impressione che ho avuto del Napoli, soprattutto avendo studiato il Napoli di Spalletti, se hai già visto qualche piccolo cambiamento. Ne abbiamo visto un baricentro leggermente più basso, gli esterni d'attacco che hanno fatto più tagli del previsto rispetto al Napoli di Spalletti verso l'interno. Anche tu hai visto queste cose, hai notato queste cose?
Abbiamo
trovato
qualche problema
su Napoli, la linea, vediamo un po' se riusciamo a recuperare.
Eccolo.
C'era la galleria.
Perfetto, ma figurati.
Allora, dicevo, la qualità tecnica e nella gestione palla non è cambiata, perché hanno sia attaccato con 3 difensori, sia 4. Probabilmente quando sono subentrati sono tempo giocatori di spessore alto, le giocate le abbiamo viste come quelle cioè, come quelli spalletti, ma questo non vuol dire che devono essere uguali. Io conosco Rudy Garcia, lui è un grandissimo comunicatore, gestore e soprattutto fa star bene alla squadra, e ieri, ti ripeto, dalla panchina, che io ero in panchina, sentivo come si parlavano i giocatori, devo dire che sono veramente un gruppo affiatato.
Bene, bene.
Mister, io starei a parlare con lei ore, ovviamente penso un'altra trentina di domande, non scherzo, dai, però lo lasciamo perché poi divento una stalker, non mi sembra il caso, però la ricontattiamo, mister Di Carlo.
Un grande in bocca al lupo per la stagione, Mimmo, bocca lo sai, con te e con Filippo avete un sostenitore in più, un abbraccio, ciao Mimmo.
Grazie,
due.
Grazie, Mimmo Di Carlo.
No, veramente spettacolare, mi sono venute una serie di domande anche sul settore giovanile, delle squadre grandi, le grandi squadre italiane.
Un congresso.
Perché è veramente, veramente interessante. Poi ieri devo dire che la squadra, per come era messa in campo, mi ha particolarmente colpito, quindi mi incuriosisce.
Sì, sì, bravo, bravo,
la seguiremo durante la stagione, assolutamente sì.
Ti lascio, ti lascio in pace. Così
io
tra
ti
poco
ringrazio,
il focus...
Dario, per aver nobilitato questa diretta.
Sì, grazie. Devo salutare Di Carlo, più che altro.
Assolutamente, hai fatto più che bene, anzi ti ringraziamo. Noi voliamo in pubblicità, salutiamo Dario Sanataro e voliamo in pubblicità. Voi restate con noi, continuate a scriverci al 339-6-6-9-9-9-0, torniamo tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Bentornati a Marte Sport Live, le 13.50, chi vi parla Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani, in redazione, come avete potuto anche constatare di persona, Dario Sanataro, ma noi vogliamo al telefono, perché l'avevo anticipato diciamo all'inizio della puntata di oggi, è abbastanza interessante il tema dell'Arabia Saudita, di questi investimenti davvero importantissimi sul mercato calcistico, quale futuro per l'Europa, ne parliamo con l'analista finanziario del Corriere dello Sport Alessandro Giudice, bentornato su Marte Alessandro.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, io oggi ho letto un tuo articolo interessantissimo sul Corriere dello Sport in cui affrontavi proprio la questione 1 miliardo di euro per Mbappé, questa è la proposta dell'Al Ahly, squadra araba, insomma 300 divisi così, 300 milioni per il Paris Saint Germain, 700 per un solo anno probabilmente per lo stesso calciatore francese, ma tu ti chiedevi a un certo punto, ma che ritorno ci può essere dal punto di vista economico per un'operazione finanziaria così onerosa?
Nessuno, perché nessuna voce di ricavo o di introito per chi decidesse di chiudere questa operazione giustificherebbe mai queste cifre. Poi io non so se le cifre saranno queste, diciamo questo è quello che circola, poi
certo.
Poco importa se siano 700, 400, 500, quando ci si slega dalla realtà ogni cifra può essere buona o cattiva, ma non cambia il discorso, non cambia la sostanza, non c'è rapporto tra prestazione e controprestazione, e quindi questo significa che ciò può accadere perché Mbappé è un trophy asset, cioè quello che ho chiamato un bene trofeo, come per esempio un quadro di Van Gogh o un dipinto, il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, attribuito a Leonardo da Vinci, o una maglia di Maradona ai mondiali dell'86 in finale, cioè quegli oggetti talmente unici che un collezionista sarebbe disposto a pagare qualsiasi cifra pur di poter dire ho messo le mani su quell'oggetto mi appartiene. E forse Mbappé, per la caratura, per le qualità tecniche in questo momento, è il giocatore che forse più di tutti può essere considerato un trophy asset. Però questo non toglie che il senso economico dell'operazione sfugge, a meno che non ci siano rapporti tra gli stati sovrani, perché ricordiamoci che il Paris Saint-Germain è controllato da un fondo sovrano, di uno stato sovrano che è il Qatar, e qui parliamo di squadre saudite controllate da un fondo sovrano che è PIF dell'Arabia Saudita. Allora, è chiaro che un'operazione di questo tipo, oltre ad arricchire immensamente Mbappé, farebbe un favore al Paris Saint-Germain, perché risolverebbe una questione aperta molto grave, che è quella della imminente scadenza del contratto del giocatore che non ha intenzione di rinnovare, consentirebbe al Paris Saint-Germain di portare a casa una cifra imponente che risolverebbe molti problemi sul versante del fair play finanziario, e quindi sembra quasi un'operazione anche un po' studiata a tavolino per essere un win-win game per tutti, cioè un gioco in cui tutti vincono e poi alla fine però chi perde? Perde secondo me un po' la credibilità del calcio e perdono anche i regolatori, perché nel momento in cui questi affari diventano opera di stati sovrani, di accordi tra stati sovrani e sfuggono un po' ai radar dei regolatori, chi può andare da Paris Saint-Germain a dire un momento, non hai rispettato il fair play finanziario? No, io l'ho rispettato perché ho fatto 300 milioni di ricavi, ma tutti i ricavi siete d'accordo a tavolino.
Alessandro, ti chiedo solo di guadagnare una posizione un po' migliore perché abbiamo una linea piuttosto disturbata.
Ecco, mi metto, diciamo.
Grazie. Nel frattempo ti leggo però e ti giro il messaggio di Antonio perché ti sottopone una riflessione che giudico interessante. Dice: negli anni 80 avevamo più soldi di tutti ed andava bene a tutti, poi è arrivata la Premier ed anche lì nessuno fiatava, ora che i soldi ce li hanno gli arabi non va più bene. Non lo diceva a te nello specifico, è un messaggio che è arrivato già qualche minuto fa, però mi piaceva avere la tua risposta ad Antonio.
Beh, non è una cosa, un ragionamento peregrino, perché in effetti anche noi dominavamo il calcio internazionale e qualsiasi giocatore forte che usciva in Brasile, in Argentina, andavamo a comprarcelo a suon di milioni di lire dell'epoca. Anche noi avevamo un mercato drogato da soldi che venivano prodotti e riportati su altre società, insomma c'era una certa opacità, quindi non è sbagliato quello che dice l'ascoltatore. Ora è chiaro che la scala di queste operazioni si è enormemente ingigantita, perché oggi i valori in gioco anche in termini relativi sono enormemente cresciuti, e sono cresciuti perché è aumentato il bacino d'utenza internazionale, perché il calcio è diventato un fenomeno planetario, perché i consumatori non sono più le poche decine di milioni dei mercati nazionali, ma sono i miliardi di ascoltatori che guardano il calcio nel continente americano, nel continente asiatico, che comprano i diritti della pay TV e che guardano, che fanno gli ascolti, quindi consentono ai club di monetizzare anche la visibilità commerciale che essi garantiscono. Insomma, il calcio non è quello di 30 anni fa, di 40 anni fa, però c'è un fondo di verità in quello che dice l'ascoltatore, perché la logica è simile. Anche nel calcio italiano degli anni 80 sfuggiva una logica economica, commerciale dietro certe operazioni.
No, ma infatti ho giudicato il messaggio di Antonio nel mio piccolo estremamente interessante, perché poi magari si può pensare che quando poi le situazioni riguardano noi più da vicino la cosa ci infastidisce di più e l'attenzione ovviamente si alza, ma io direi da questo punto di vista di girarti anche la domanda, o meglio la riflessione di Giuseppe, che dice: ma non si può arginare questo fenomeno, oppure creare una federazione che possa coprire gli interessi di tutti e quindi creare una situazione di maggiore eguaglianza, tipo una super FIFA forse vorrebbe dire?
Allora, si può arginare questo fenomeno, serve la volontà, servono azioni forti, soprattutto la volontà politica, perché qui entriamo in un gioco che, come abbiamo detto, non è più il teatro di singoli operatori privati, ma è anche il teatro di governi, di stati nazionali. Quindi probabilmente qualcosa andrebbe fatto, perché indubbiamente il calcio europeo rischia di vedersi fortemente depauperato. Certo, da un lato uno dice: in un libero mercato, se c'è qualcuno che crea un campionato, una lega che ti fa concorrenza, bisogna accettare la concorrenza. Sì, però bisogna accettare la concorrenza quando la concorrenza gioca sulle armi, con le armi di tutti, cioè con i costi e i ricavi. Qui invece siamo in presenza di una concorrenza che investe capitali slegati da ogni ragionamento di business e provenienti dallo sfruttamento pluridecennale di risorse naturali che non sono alla portata di tutti, non sono state alla portata di tutti.
Sì, tra l'altro poi diciamo l'inserimento dello Stato, il finanziamento da parte dello Stato di questi acquisti vede la vecchia Europa perdente sul nascere, perché è chiaro che l'economia e le finanze europee non potranno mai competere con quelle arabe, quindi non ci sarebbe proprio una concorrenza, diciamo, alla pari, leale.
Ma allora, nel diritto europeo sono vietati gli aiuti di Stato,
ecco,
proprio perché è un principio cardine dell'Unione Europea, è quello di garantire la libera competizione, e la libera competizione significa avvantaggiare i consumatori, mentre invece tutto ciò che è contrario alla logica competitiva, quindi le posizioni monopolistiche, tanto peggio se sono foraggiate con soldi pubblici, quindi con mezzi sleali, sono vietate. Quindi questo l'Unione Europea può vietarlo sul proprio territorio, sia che chi ponga in essere questi comportamenti sia europeo, sia che sia extraeuropeo. Mm. In passato l'Unione Europea ha bloccato fusioni tra aziende americane perché avrebbero un impatto negativo sul consumatore europeo. Famosissima nel 95 il diktat che l'allora commissario europeo Mario Monti diede contro General Electric e Honeywell, due aziende americane che stavano per fondersi e che furono bloccate. Oppure la multa di mezzo miliardo a Microsoft. Insomma, l'Unione Europea ha una lunga storia.
Questo tipo di impedimento che garantisce la concorrenza leale, diciamo, ad armi pari, non potrebbe, essere esportato anche, non chiaramente per gli affari interni che riguardano altri paesi, ma appunto nell'ottica di una super federazione che vada a tutelare un po' gli interessi di tutti? Non potrebbe essere questa, ovviamente parliamo di ipotesi, si segue la linea dell'immaginazione, però non potrebbe essere questa la chiave di volta per evitare questo tipo di sperequazione sul mercato calcistico?
Ma io non credo molto nei superpoteri, negli organi sovradimensionati. Io credo molto nel mercato e credo che il mercato possa regolare quasi tutto, non tutto ma quasi tutto, e però il mercato deve essere nelle condizioni di funzionare. Se si consente a dei player di utilizzare risorse che non vengono dal mercato per alterare gli equilibri competitivi del mercato, il mercato non funziona. E quindi bisogna intervenire lì, vietando, in qualche modo arginando questo tipo di comportamento.
Ti ringraziamo Alessandro per essere stato con noi su Marte.
Grazie a voi.
Ti leggiamo sul Corriere, perché davvero sono delle lezioni di economia e finanza anche per i più per le persone che, diciamo, non hanno tanta dimestichezza con una materia che è complicata. Grazie. Salutiamo appunto Alessandro Giudice, lo leggiamo sul Corriere dello Sport. Siamo arrivati alla fine della nostra ora tutta azzurra di Marte Sport Live, che però torna questa sera dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio con Francesco Marciano, da Emanuela Castelli. Per il momento è tutto, ringrazio e saluto Gigi Soriani in regia, Dario Sarnataro in redazione, e in questo momento dalle 14 tutti quanti sulle mani con Marta Martinez e Gigi Rosa.
Marte Spotlight.